Siccome vedo spesso serpeggiare nei vostri innocenti occhi il dubbio che io dica cavolate, dubbio fondato peraltro, mi è venuto in mente di portarvi un pezzetto di un famoso libro scritto da Neil McCormick, che è uno dei grandi filosofi del diritto, morto l'anno scorso, nonché grande esponente del secessionismo scozzese, in cui si pone il problema della legge cretina. Ve lo leggo. Perché un complesso di norme giuridiche potrebbe apparire incongruente anche quando queste tra loro non sono incoerenti? Un esempio di un tale complesso da me altrove suggerito è quello di una legge che ponga differenti limiti di velocità per auto di colore differente. Esempio di legge cretina, per appunto. Non ero a conoscenza, quando assumevo questo caso immaginario, di un caso reale abbastanza simile. Devo al giudice Ruggero Aldisert, giudice della Corte d'Appello degli USA, terzo circuito, l'indicazione di un caso reale che ha più o meno le medesime caratteristiche di quello da me immaginato. Qualche tempo addietro il legislatore italiano ha disposto che dovesse esserci un limite diverso di velocità per auto diverse a seconda del loro tipo e delle loro caratteristiche. Credo che esista ancora la legge. Queste norme hanno senso? E se ne hanno, perché? La mia risposta è che esse non hanno senso, e così via. Dunque, noi siamo posti in atti su libri che girano per tutto il mondo come grandi libri di teoria del diritto, come depositari di un segreto, i casi di scuola. Noi riusciamo a fare delle leggi veramente cretine. Voi siete troppo piccoli, non vi ricordate quando le macchine giravano quel patacchino dietro con il rosso, con dentro un numero che poteva essere 80, 90, 110. I camion ancora ce l'hanno, se notate, che vuol dire che probabilmente la legge è ancora in vigore, ma è dimenticata come tutte le leggi cretine. Però immaginatevi che cosa significa la gestione processuale di questa legge. Quando vi dicevo che il primo problema della giustizia in Italia, ma d'altra parte lo diceva già Ludovico Muratori, credo, è non l'organizzazione dei giudici, non il processo, ma la legislazione, diceva una cosa molto sensata. E hanno introdotto anni fa il fondamentale reato di maltrattamento di animali. Cioè, se uno prende il suo cane e lo butta in autostrada facendogli fare tre giri, giustamente viene punito. Ma se uno fa una legge in cui si punisce penalmente il maltrattamento degli animali, è un bel problema, perché la zanzara a tigre non è un vegetale e schiacciarla non le fa bene. Allora, dov'è che si pone la zanzara non è un vero animale? No, lo scarafaggio, che schifo. Il ragno, sul ragno ci sono filosofie diverse. Sul topo, però la vivisezione del topo è già protetta. Voi capite che questi sono le vaghezze del nostro legislatore e i problemi interpretativi dei nostri giudici. Processi durano, perché i casi sono difficili, oltre che per gli avvocati sono spesso dei delinquenti. Ma lasciamo stare questa seconda parte. Allora, torniamo ai regolamenti, dopo questo breve excursus che naturalmente viene registrato. Noi abbiamo una disciplina generale dei regolamenti contenuta nell'articolo 17 della legge 400, di cui già vi ho parlato, la legge che disciplina l'organizzazione del governo e i suoi poteri normativi. L'articolo 17 è interamente dedicato ai regolamenti e costituisce la norma generale sui regolamenti. Però attenzione, questa è una norma generale che non esclude affatto che ogni singola legge possa prevedere cose diverse. Ossia, questa è la norma generale sul potere regolamentare del governo e che si applica in assenza di discipline speciali. Se la legge dice il ministro emanerà un regolamento per disciplinare X, questa è la disciplina che si applica a quel regolamento. Ma questo non vieta la singola legge a dire il ministro emanerà un regolamento seguendo queste procedure e questi criteri. Per cui questa disciplina generale, in base al principio di specialità, cede di fronte a qualsiasi disciplina particolare. La legge 400 ci parla di procedimento e di tipologia di regolamenti. Mi interessa più la tipologia che il procedimento, però qualcosa sul procedimento merita dirlo perché contiene qualche problema. Allora, i regolamenti sono, dice l'articolo 17, governativi e ministeriali. Ministeriali o interministeriali non cambia. Quindi ci sono regolamenti che vengono dal governo nella sua collegialità e ci sono regolamenti che vengono dal singolo ministro come responsabile del dicastero. Procedimento. Procedimento c'è la solita fase, iniziativa, deliberazione, emanazione. L'emanazione la fa il Presidente della Repubblica, la delibera del Consiglio dei Ministri, l'iniziativa la fa un ministro. Siamo più o meno nello stesso tre blocchi di tutti i procedimenti di atti amministrativi. Ma la complessità qui sta in due fattori interessanti. Primo è che una volta che il Consiglio dei Ministri abbia adottato lo schema di regolamento, questo va al parere obbligatorio del Consiglio di Stato. Consiglio di Stato, che è questo organo previsto dalla Costituzione come organo ausiliare del governo, cioè di ausilio del governo, nonché come organo di giustizia amministrativa. Doppio ruolo che secondo me costituisce un cortocircuito molto grave, con delle percussioni anche brutte. Ma adesso lasciamo stare il problema del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato è formato da giuristi, questi giuristi sono assunti per concorso e in parte minoritaria per nomina governativa, e il Consiglio di Stato, alcune sezioni del Consiglio di Stato, svolgono una funzione consultiva del governo. E il governo, quando emana un regolamento, deve obbligatoriamente sentire il parere di legittimità del Consiglio di Stato. Se il Consiglio di Stato dà il semaforo verde, la fase è conclusa, se no la cosa torna al Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri prende in esame il parere, decide di buttare nella spazzatura il regolamento, decide di adeguarsi alle osservazioni del Consiglio di Stato, decide di resistere nella sua precedente decisione, in questo caso deve motivare. Nella motivazione del decreto c'è una motivazione specifica su: è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha obiettato che, ma considerando i seguenti fatti, si decide di andare avanti. Dopodiché viene presentato il Presidente della Repubblica, che lo emana con un decreto del Presidente della Repubblica, per cui la loro forma è quella del DPR, decreto del Presidente della Repubblica. E a questo punto va alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti è un altro organo complesso, che detiene la giurisdizione contabile, per cui fa il giudizio di parificazione del bilancio, controlla gli atti amministrativi del governo, non solo per lato della spesa, ma anche di quello della legittimità, ed è anche il giudice per le questioni contabili. La Corte dei Conti svolge ancora un controllo di legittimità, abbiamo un doppio controllo di legittimità. La Corte dei Conti svolge un controllo di legittimità per conto del Parlamento. Si è perso questa origine. In tutti i sistemi moderni, il Parlamento ha affrontato un problema. Come si può controllare il governo con una certa assiduità e una certa competenza tecnica? La risposta è stata la Corte dei Conti. Anche in Comunità Europea, per esempio, c'è una Corte dei Conti. La Corte dei Conti è un organismo attaccato al collo del governo che ne controlla gli atti. Ma il suo potere, guardi che c'è il portafoglio per terra, il suo potere non è quello di impedire al governo di emanare l'atto, ma il suo potere è quello di avvertire il Parlamento che il governo sta facendo un atto illegittimo. Per cui il governo chiede la registrazione dell'atto, terminologia è tecnica, alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti può rifiutare la registrazione. Allora il governo può chiedere la registrazione con riserva, la Corte dei Conti è obbligata a registrare con riserva l'atto e comunicarlo al Parlamento. In un sistema istituzionale in cui gli organi hanno consapevolezza del loro ruolo, la Corte dei Conti diventa uno strumento molto importante per il Parlamento. In un sistema istituzionale dove la maggioranza politica si mangia il governo e si mangia il Parlamento, è chiaro che il Parlamento della relazione delle Corte dei Conti se ne fa, addirittura l'accoglie con fastidio. Però il meccanismo è un meccanismo puntato, infatti per esempio a livello comunitario serve, perché a livello comunitario il Parlamento è in una posizione di terzietà, cioè è staccato rispetto agli altri organi, e anche certe volte a posizioni conflittuali, per cui è interessato a sapere qual è il controllo sui conti comunitari, sugli atti comunitari. Il nostro Parlamento se ne fa ampie baffe, d'altra parte se è un Parlamento dove stanno gli avvocati del capo del governo, voi capite che anche la dualità degli organi va a farsi proprio benedire, e notate che questa non è un'invenzione di Berlusconi, ma un'invenzione di D'Alema, che per primo si è fatto difendere da un bravissimo avvocato che era deputato quando lui era Presidente del Consiglio. Bene, questo è il procedimento. Solo dopo il visto, la registrazione della Corte dei Conti, l'atto può andare in Gazzetta Ufficiale. Naturalmente per il procedimento non si pone per il Ministro, perché non è che il Ministro faccia la proposta a se stesso, poi fa un giro del tavolo, delibera. Il Ministro adotta l'atto. Ma anche qui c'è l'obbligo del parere del Consiglio di Stato e il vincolo della registrazione da parte della Corte dei Conti. Però il regolamento ministeriale non passa per per l'emanazione del Capo dello Stato, ma viene emanato direttamente dal Ministro, e quindi c'è la forma del DM, decreto ministeriale. E con questo del procedimento abbiamo detto il necessario. Più interessante è la tipologia. Dice l'articolo 17 della legge 400, possono essere emanati regolamenti per disciplinare A, l'esecuzione delle leggi, l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari, B, l'attuazione, integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Ve li scrivo così mi è più facile seguire la traccia per commentarvi. C. Possono essere emanati regolamenti nelle materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di altri atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Sono i cosiddetti regolamenti indipendenti. Che incontrano il limite delle riserve di legge. Poi ci sono regolamenti di organizzazione che non mi interessano in questa fase. Perché è importante questa tipologia? Perché questa tipologia ci guida al problema dei rapporti tra legge e regolamento. Allora si parla di regolamenti di esecuzione e regolamenti di attuazione. Differenza che io chiedo sempre quando mi serve vedere se uno ha studiato oppure no. E la risposta è sempre no. E perché l'esecuzione e l'attuazione allo studente scarsamente interessato e scarsamente attento sono la stessa roba. Anche nel linguaggio normale sono la stessa cosa. Esecuzione e attuazione. Non viene colta una differenza importante, e invece la differenza è fondamentale per capire come funzionano i regolamenti. Notate, si dice che il governo può emanare regolamenti per l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi senza condizioni. Mentre poi ci dicono che i regolamenti dell'attuazione e integrazione possono essere emanati per l'attuazione di norme, di leggi recanti norme di principio. C'è una bella differenza. I regolamenti di esecuzione non hanno bisogno di una legge che li prevede, i regolamenti di esecuzione. I regolamenti di attuazione hanno bisogno di una legge che li preveda e che fissi le norme di principio. I regolamenti indipendenti non sono emanati dove c'è riserva di legge, ma sono indipendenti nel senso che incidono in materie non coperte da leggi. Vedete come il rapporto tra regolamento, legge e riserva di legge comincia a prendere forma. Noi siamo partiti da una contrapposizione tra riserve assolute e riserve relative di legge. Dove si dice la riserva assoluta esclude qualsiasi intervento del regolamento, la riserva relativa è una riserva alla legge, almeno nella disciplina di principio. Ecco che noi abbiamo collegato esattamente due parti del manuale e della teoria delle fonti, norme di principio e riserve relative. Quindi, dove c'è riserva relativa o dove non c'è riserva di legge, la legge può stabilire norme di principio e rinviare la sua integrazione al regolamento. Non è uno schema diverso da quello della delega legislativa. È una scelta del legislatore se incaricare il governo di fare norme con forza di legge o fare norme regolamentari, ma lo spazio è sostanzialmente lo stesso. Norma di principio fissata in Costituzione, attività normativa rinviata al governo. Che differenza c'è tra l'attuazione e l'esecuzione? Il potere evocativo delle parole. Il governo è titolare del potere esecutivo e questi sono regolamenti di esecuzione. Ci sarà un motivo? Il motivo è questo, che anche se non c'è nessuna previsione di legge, la lettera A non parla di leggi che prevedono, che disciplinano, che fissano i principi, anche se non c'è nessuna previsione di legge, è compito possiamo dire con una parola tecnica, porco dovere del governo, eseguire le leggi. Un governo che non dà esecuzione alle leggi è un governo che viene meno ai suoi obblighi. Il Parlamento fa le leggi, ma il Parlamento non dispone dell'amministrazione. L'amministrazione è retta dal governo e il governo ha il compito di eseguire le leggi. Qui non si parla di riserva di legge. Non si parla di riserva di legge. Tanto è vero che si dice giustamente che i regolamenti di esecuzione possono essere emanati anche dove ci sia riserva assoluta di legge. E questo sembra una contraddizione, perché come? Si è detto che la riserva assoluta di legge esclude il regolamento e poi si dice che i regolamenti di esecuzione possono essere emanati. E non è, come insegna la grande tradizione culturale dei gesuiti, dove c'è una contraddizione applica una distinzione. Qui la distinzione da applicare è tra esecuzione e attuazione. Perché il regolamento di attuazione, non a caso la legge dice attuazione e integrazione, significa che le norme regolamentari vanno a incidere nelle fattispecie legislative, vanno a integrare le norme legislative, diventano parte della norma da applicare. La legge dà norme di principio, ma il completamento di questa norma di principio, la sua applicabilità, è garantita dal regolamento. Il regolamento di esecuzione è invece un regolamento che non incide sulla fattispecie legislativa, ma incide soltanto sulla macchina amministrativa. Riserva assoluta, libertà personale. Nessuno può essere imprigionato, arrestato, se non per mandato del giudice e nei casi e modi stabiliti dalla legge. Certamente il regolamento non può integrare questi casi e modi. Non possono essere emanati regolamenti di attuazione, perché i casi e modi sono fissati dalla legge. Però questo è un problema diverso da regolare l'amministrazione. Non è che alla mattina alle 3:30 si presenta un signore, manda una sigaretta, e dice: lei in arresto. Lei chi è? Io la sto arrestando. Le modalità dell'arresto sono delle modalità rette da regole. E queste regole chi le pone? Necessariamente la legge? No, possono essere poste da un regolamento, che è un regolamento di esecuzione che mette sotto disciplina una macchina esecutiva della legge senza che le sue norme incidano sulla legge. Non so se afferrate il concetto. Come la polizia fa un blocco stradale, questo è disciplinato da un regolamento, non dalla legge, perché si tratta di definire le bande chiodate, la forma della paletta. Porto sempre questo esempio perché mi si è attaccato addosso, avendo vissuto negli anni del terrorismo rosso, cosiddetto, e avendo visto che cosa succede. Negli anni, i giorni che hanno rapito Moro, i blocchi stradali in Italia erano un macello. Me ne sono trovato uno dietro una curva in montagna, io andavo a sciare, un giorno che non ho capito Moro, stavo sciando nelle fresche, tornando a casa mi sono trovato un posto di blocco con la banda chiodata dietro una curva con il ghiaccio. Chi ha deciso di fare questa cosa? Un incosciente. Io non mi sono ammazzato, ma molti sono morti. C'è gente fermata alle 2 di notte a Roma da uno col passamontagna, il mitra. Cosa sai se è un poliziotto o un delinquente? Mica te lo dice prima, te lo dice dopo. Uno è scappato e gli hanno sparato. Erano la polizia. E siccome questo è stato non un caso, ma diversi casi in quei giorni, è venuto fuori il problema di come si regolano le modalità dei posti di blocco. Questo non c'entra con la libertà personale, non c'entra con la libertà di circolazione, c'entra con l'esecuzione delle leggi. Capite? Una cosa è libertà di insegnamento, un'altra cosa è che l'università mi mette a disposizione un microfono che peraltro io non uso, o il gesso che invece uso. Sono cose diverse, la disciplina di queste cose incide sull'esecuzione della legge, ma non integra la legge, non attua, esegue, ma non attua, non integra la legge. Allora, anche dove c'è una riserva di legge assoluta, molto gelosamente assoluta, come tutte le materie dei diritti fondamentali, lì il regolamento di attuazione e integrazione è vietato, ma è ammesso quello di esecuzione, di stretta esecuzione. Vi è chiaro? Questo è un punto cruciale. Per cui, se non vi è chiaro, ve lo rispiego, finché non vi entra nella capa. Lo diamo per acquisito? Non ci credo. Un esempio di regolamento d'attuazione. Un esempio di regolamento d'attuazione può essere il regolamento che dice è vietato l'impiego di sostanze psicotiche, droghe, e rinvia a un regolamento la determinazione di quali sono queste sostanze. Questo è proprio un caso delicatissimo, tra l'altro. E il regolamento d'attuazione può essere la legge che dice si riforma l'ordinamento degli studi, i principi sono quelli del maggior impegno, del merito, vogliamo dimenticare il merito, divieto di assoluto di nepotismo, noi siamo tutti nepotisti, sono tutti i miei nipoti che insegnano in questa facoltà, mentre nel mondo della politica il nepotismo non si è mai visto. Mai sentito parlare della trota? Sapete chi è la trota? Bossi ha definito suo figlio la trota, perché uno ha detto, ma è il suo delfino? Ha detto, no, è ancora giovane, è la trota. Però ha già funzioni pubbliche. Ecco. Però gli nepotisti siamo noi. Allora, stabilisce una serie di principi, ma non può andare a regolare i singoli ordinamenti didattici, eccetera. Allora, il rinvio è un regolamento. Questo regolamento attuerà tutti gli spazi lasciati aperti dalla legge, che possono essere grandi o piccoli, ma hanno bisogno di essere precisati, calibrati, specificati, facoltà per facoltà e così via. La terza categoria è una categoria un po' misteriosa, molto contestata, ma forse inesistente. È la categoria dei regolamenti indipendenti. Sono regolamenti indipendenti, regolamenti, dice la legge, che intervengono in materie non già coperte da leggi. Qual è la difficoltà? La difficoltà è immaginarsi che ci sia una materia non coperta da leggi, ma neanche coperta da leggi nel senso in cui dice l'articolo 15 delle preleggi, se non c'è la norma del caso, operi in base ai principi generali o per analogia. E l'equivoco ancora è che cosa sia la materia. Ci sono stati casi, che io ricordo sempre, il caso per esempio della navigazione di motoscafi nei corsi d'acqua dolce. Lago di Viverone in Piemonte, due cretini con il loro motoscafo, il lago di Viverone non è molto più grande di quest'aula, sì, insomma, è un po' più grande di quest'aula, ma siamo quelle cose che si attraversano a nuoto per intenderci. E due cretini con il motoscafo stanno facendo la gara e hanno ammazzato uno che faceva il bagno. Grande scandalo, prima ci deve scappare il morto, poi arriva la legge, certo, è così che deve essere un paese liberale, perché se bisogna prevedere tutte le sfighe del mondo, siamo fatti. Già il ministro ci sta somministrando 20 milioni di dosi di vaccino, per cui la prevenzione è meglio arrivare dopo il morto. Comunque, dopo il morto non ha fatto un regolamento, perché non c'era nessuna norma che si potesse applicare a quel tipo di navigazione. C'è un codice della navigazione, ma è previsto per il mare. L'altro esempio è windsurf. Quando il solito cretino ha spaccato la testa a un bambino andando col windsurf in mezzo agli balneanti, hanno fatto un regolamento che disciplinava la navigazione del windsurf. Ora, esiste la materia navigazione del windsurf? Voi capite l'equivoco del concetto di materia? Guarda caso, è l'equivoco che vi ho illustrato nelle ore precedenti parlando delle materie di competenza statale e regionale. Qui è l'equivoco del concetto di materia. Che cos'è la materia? La materia è qualsiasi argomento, ma gli argomenti sono in imbuto. Allora, si può scoprire che in una legge, anche analitica, improvvisamente c'è un buco, nel senso che c'è un argomento, magari un argomento nuovo come windsurf, tra poco lo faranno anche per il deltaplano, che non ha delle regole adatte. E allora lì, mancando una norma, si fa un regolamento che è sostanzialmente un regolamento indipendente. Sono norme, non norme di esecuzione, non norme con cui l'amministrazione regola se stessa, ma sono norme che regolano la collettività. Ma queste norme vengono emanate in base a un potere conferito dalla legge 400 al governo. Questa è una autorizzazione in bianco. Questo serve per il principio di legalità come questa, sono autorizzazioni in bianco queste. La legge 400 autorizza il governo a eseguire le leggi e a riempire i buchi di disciplina, mentre i regolamenti dell'attuazione devono essere autorizzati dalla legge, dalla singola legge che fissando i principi dice al governo attuami. Capite? Per cui c'è un potere regolamentare del governo che è legittimato già dalla legge 400. Principio di legalità in senso formale, si dice. C'è un principio di legalità in senso formale, nel senso che una norma di attribuzione del potere ora per sempre, dall'88 in poi, la base dei regolamenti di esecuzione indipendenti è la legge 400. Invece per i regolamenti d'attuazione, la legge 400 pone la necessità di un principio di legalità sostanziale. Deve essere la singola legge a autorizzare il regolamento dettandone i principi. Vedete la differenza? L'esecutivo emana regolamenti su un diverso fondamento di legittimità. Se sono regolamenti di esecuzione indipendenti, è suo porco dovere farlo. E quindi basta l'autorizzazione della legge 400. Se invece sono regolamenti di attuazione, ci vuole un'autorizzazione specifica della legge. Questo vale anche per regolamenti ministeriali. Anche regolamenti ministeriali devono essere autorizzati dalla legge. Dice infatti l'articolo 17. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Poi dice un'altra cosa interessante. Tali regolamenti non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Vedete la gerarchia? C'è una gerarchia tra regolamento governativo e regolamento ministeriale, per cui il regolamento ministeriale sta sotto, non può andare contro il regolamento governativo. Per di più, il regolamento ministeriale è sempre legato a un principio di legalità sostanziale, deve essere la singola legge ad autorizzare il ministro a emanare regolamenti, non dice se di esecuzione o di attuazione, ma qualsiasi regolamento. Siete fin qua? Ulteriore problema, i cosiddetti regolamenti di delegificazione. O regolamenti delegati. Questa è una croce della teoria delle fonti che risale nel tempo ed è stata disciplinata dall'articolo 17 della legge 400 con la norma apposita. Qual è il problema? Ci sono leggi che dicono al governo disboschiamo la legislazione, delegifichiamo la materia. Prima la materia era coperta da una selva di norme, siccome appunto bisogna fare ordine nella vasca da bagno, si incarica il governo di regolare la stessa materia con un regolamento, in modo di abbassare il livello di normazione. Che senso ha abbassare il livello di normazione? Perché si fa un regolamento e non un testo unico? Perché si dice qui non sono materie coperte da riserva di legge, non sono materie su cui il Parlamento ha un interesse a legiferare, sono materie molto specifiche, quindi è meglio che la regolamentazione sia fatta da un regolamento perché anche il regolamento è più facile da cambiarsi. Sono magari regolamenti su questioni molto tecniche. Il problema è questo: una legge che autorizza un regolamento ad abrogare le leggi è un insulto a tutto quello che io vi ho insegnato fin qui. Chiaro, no? Gli atti normativi, gerarchia delle fonti, il regolamento non può mai andare contro le leggi. Gli atti normativi con forza di legge sono una categoria chiusa, questo significa che una legge non può inventarsi nuovi atti con forza di legge, solo la Costituzione può inserire nuovi atti con forza di legge. Con legge ordinaria non si possono istituire fonti concorrenziali alla stessa legge ordinaria, quando voglio parlo anche ex professo, e che non voglio di solito. Allora, c'è un preciso divieto nel sistema, alla legge ordinaria, di inventarsi altre fonti con forza di legge. Solo la Costituzione può farlo. Allora, questo significa che con legge ordinaria non si può dire a un regolamento di abrogare le leggi. L'escamotage teorico che si era trovato, che poi viene fotografato dall'articolo 17, è questo. Era proprio quello che diceva la dottrina per giustificare questo fenomeno, anche per metterlo sotto norme, ed è quello che viene ripetuto nel secondo comma dell'articolo 17. Controllo solo che sia il secondo. Sì, è il secondo. Dice l'articolo 17, secondo comma: la legge può autorizzare il governo a emanare regolamenti che disciplinano materie già regolate dalle leggi, leggi che sono abrogate dalla legge che autorizza, con decorso al momento di entrata in vigore del regolamento. Cioè, l'artificio è questo: è la legge che delegifica che decide di abrogare le leggi precedenti. Solo che questa abrogazione non è immediata conseguenza di entrata in vigore della legge, ma è posposta al momento dell'entrata in vigore del regolamento. L'entrata in vigore del regolamento di delegificazione è l'evento che fissa il termine di abrogazione delle leggi precedenti. Non so se è chiaro, non è particolarmente complesso. Per cui l'abrogazione è dichiarata dalla legge che delegifica, solo che l'effetto dell'abrogazione è posposto all'entrata in vigore della nuova normativa regolamentare. Per cui il regolamento non causa l'abrogazione, è solo l'evento che fa decorrere il tempo, il termine dell'abrogazione. È come se la legge dicesse: le precedenti leggi sono abrogate a far data dal 1 gennaio del 2011. La legge che entrasse in vigore oggi e che dicesse che le leggi precedenti sono abrogate nel 2011 non avrebbe nessun difetto. L'abrogazione è una norma e la norma può decidere di entrare in vigore quando vuole, non deve essere immediata, salvo che non sia fatta con decreto legge. Allora, qui invece di fissare una data precisa, si dice: il governo fa i regolamenti, quando questi regolamenti entrano in vigore si produce l'abrogazione delle discipline precedenti, per cui il regolamento interviene quando l'abrogazione è già avvenuta in forza della legge che l'autorizza. Questo è lo schema. La delegificazione è stata una prassi molto in voga fino agli anni 90. Franco Bassanini, quando era ministro, ha fatto una legge sulla delegificazione, ha delegificato il delegificabile, semplificando le procedure amministrative, e forse una qualche medaglia bisognerebbe anche dargliela, perché un qualche miglioramento della macchina amministrativa indubbiamente c'è stato. La delegificazione ha perso, adesso non se ne parla più, non è più di moda, si sono trovati altri scamotage come la legge taglialeggi, queste cose qui, e la delegificazione è, nella prassi, ha avuto delle fenomeni anche di abuso. Per esempio, la legge che diceva: il governo è autorizzato a emanare regolamenti di delegificazione nella seguente materia: il regolamento individua le fonti da abrogare. Se il regolamento, queste sono leggi scritte, non è che me le invento io, ce ne sono anche tanti, è il regolamento che individua le fonti, per cui la legge che autorizza il regolamento dice saranno abrogate delle fonti, delle leggi precedenti, ma non so quali, è il governo che le individua emanando il decreto. E voi capite che qui siamo probabilmente in fuori della legalità costituzionale, siamo in un caso di abuso del potere legislativo e di abuso del trasferimento di potere di abrogare le leggi, che è un potere legislativo, al governo. Tutto questo è diventato per fortuna storia, si era anche messo in moto un meccanismo per cui ogni anno usciva una legge di semplificazione e di delegificazione. Questa legge da un po' di anni non esce più e devo dire che nessuno ne sente la mancanza, perché innanzitutto solo in Italia si può immaginare che si inizi un processo di delegificazione facendo una legge, già curioso, no? Tanto si aggiunge una legge, poi questa legge delegifica, cioè toglie le leggi ma inserisce i regolamenti. Non è che dal punto di vista dell'operatore questo sia un grande vantaggio, perché comunque le norme stanno lì. Ecco la stessa storia dei testi unici. Mettete le due cose insieme, cioè la delegificazione del testo unico, noi abbiamo avuto una stagione, per fortuna quella molto corta, il governo era allora di centrosinistra, direi di sì, in cui i testi unici venivano fatti al momento anche della semplificazione e della legificazione, per cui nel testo unico c'erano delle parti che riguardavano le leggi e delle parti che riguardavano i regolamenti, e lo stesso testo unico aveva delle forze diverse a seconda che parlasse di leggi, parlasse di regolamenti, un rebus giuridico assolutamente inestricabile. Cioè, se questa è la semplificazione, voi capite, abbiamo raggiunto proprio la farsa. Nulla è stato più complesso in Italia che la semplificazione e la delegificazione. E il fatto che abbiamo smesso di farlo, tutto sommato, non ci lascia con rimpianto. Arrivederci.